Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Matt Micucci dalla 78esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia in compagnia di Catherine McGilvray. Thank you very much, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi, salve a tutti.
Siamo precisamente alle giornate degli autori e stiamo per parlare del film Fellini e l'ombra. Tanto per rompere il ghiaccio, la mia prima domanda è: quando è stata la prima volta, qual è il primo ricordo che ha lei di Federico Fellini, magari il primo film che ha visto di Fellini?
Facile. Un ricordo che mi commuove ancora oggi è Gelsomina della strada.
Come mai? Cosa l'ha toccato di quel film? E del personaggio ovviamente di Gelsomina.
Beh, è evidente, vedendo il film che ho fatto, che per me Giulietta Gelsomina è una figura anima, è una figura dell'interiorità di Fellini, qualcosa a cui lui è rimasto fedele tutta la vita, in una dimensione interiore e che ha nutrito la sua parte poetica, la sua parte infantile, la sua parte sognante. E Fellini era un uomo molto complesso, aveva molti piani, aveva un piano esteriore seduttivo, no? Quello proprio del genio, il faro, no? Sempre battute, un savoir-faire straordinario, ma aveva invece un piano intimo che ha raccontato nel libro dei sogni, che ha raccontato in alcuni testi autobiografici, che era invece di sofferenza, di nostalgia per un qualcosa che lui sentiva di poter perdere da un momento all'altro. Questa cosa è appunto la poesia, la creatività, a cui lui ha cercato di essere tutta la vita, no? Fedele, di nutrire, e ha il volto di Gelsomina.
Quando si parla del cinema di Fellini molto spesso si parla di sogni e di queste cose qua, però forse in maniera un po', diciamo, spesso superficiale. Invece in questo film, insomma, approfondisce l'argomento molto. Però mi chiedevo, indipendentemente da Fellini, lei ha sempre avuto questo interesse per i sogni e anche per la psicanalisi, diciamo?
Sì, assolutamente. Infatti io sono partita non dall'idea di fare un film di Fellini, ma con i miei cosceneggiatori Bruno Robetti e Caterina Cardona stavamo lavorando a un film su Ernst Bernhard, l'analista di Fellini. Dopodiché molto complicato raccontare, è una vita romanzo quella di Bernhard. È partito dalla Berlino nazista, si è rifugiato a Roma, è stato chiuso in un campo di concentramento fascista, si è salvato per miracolo e nessuno sa, ma lui è il maestro di tutto un gruppo di intellettuali, artisti, imprenditori della Roma del dopoguerra. Stiamo parlando di Adriano Olivetti, stiamo parlando di poeti come Giorgio Manganelli, scrittori come Natalia Ginzburg. Cioè, Bernhard è proprio qualcuno che ha veramente creato la nuova Roma, no? La nuova Roma degli anni 60, che non era, no? Né comunista né borghese cattolica, una Roma mitteleuropea, e Fellini non a caso si è trovato immediatamente bene con lui. Era l'analista di altri registi, di Emmer, di Vittorio De Seta. Fu Vittorio De Seta a consigliargli di andare da Bernhard, ed è stato un incontro provvidenziale, perché Fellini, che soffriva di gravi crisi depressive proprio durante le riprese della strada, cadde in depressione e la psicanalisi freudiana non lo aiutò. Quando incontrò Bernhard non poteva credere alle sue orecchie, perché Bernhard gli suggeriva di disegnare i propri sogni, e così è nato il libro dei sogni. Giorno dopo giorno, notte dopo notte, Fellini disegnava i propri sogni, e così si appropriava in modo consapevole di quello che lui già attuava come naturalmente, spontaneamente, come artista, di andare a considerare il proprio diciamo materiale onirico, come un magazzino di tesori da cui andare a pescare le immagini dei propri film. Lui questo già lo faceva naturalmente da sempre, però Bernhardt, portandolo verso Jung, facendogli scoprire Jung, gli ha aperto, no, un paradiso, perché a quel punto tutto quello che lui sentiva, che immaginava, no, questa sincronicità, no, il credere, lui dice, credo a tutto, sono volutosamente aperto a tutto, i segni, no, come tutto corrisponde, l'interno, l'esterno, insomma questo essere, che lui dice, mistero tra i misteri, no? Avere la consapevolezza di essere una piccola parte di un tutto, insomma il credere alle stelle, il credere ai sogni, tutto questo Bernhardt gliel'ha reso possibile e gli ha permesso di lavorare, di farlo diventare la sua disciplina, perché la verità è che Fellini era... sì, apparentemente, no? Facile, spiritoso, seduttivo, capace di qualsiasi cosa, ma dentro era comunque no? Sofferente, serio, serissimo, dedicato al punto proprio di cercare l'autenticità a costo di qualsiasi cosa, di non fare un film. Lui ha deciso, pagando multe salatissime, no, essendo rovinato, ha deciso di non fare un film pochi giorni prima dell'inizio delle riprese, perché sapeva che quel film lui non lo poteva fare, sentiva. Allora, quale regista fa una scelta del genere? È folle da un certo punto di vista. Fellini era così, era totalmente sincero in questa sua ricerca di una appunto di una creatività che nasce dall'ombra, dall'inconscio, da chi si è veramente dentro, no? E poi aveva varie parti, vari volti, e questo lo sappiamo. E quindi, ritornando all'immagine che mi colpiva da bambina, questo volto, questa figura straziante, straordinaria, no? Di Giulietta Masina, che lui ha interiorizzato, che era una parte di lui, c'è una Giulietta moglie, compagna, musa di Fellini, e c'è una Giulietta Gelsomina anima, che è Federico, è la sua parte appunto bambina, la sua parte innocente, la sua parte che ha nostalgia di qualcosa che sente di aver perduto e che sta cercando continuamente.
Si parla anche delle teorie di Carl Jung, che sono state molto importanti.
Lui, Federico Fellini, quando ha scoperto, grazie a Bernhardt, Jung, bisogna dire che Jung è stato tradotto in italiano grazie a Bernhardt. Bernhardt ha portato in Italia le opere di Jung, il libro degli King l'ha fatto tradurre lui, ed è l'ispiratore della casa editrice Adelphi, perché è il maestro di Bobby Batzlen, altrimenti non avremmo la casa editrice Adelphi. Quindi, ecco, per dire chi è Bernhardt. La scoperta di Jung è stata così importante per Fellini. Tra l'altro lui condivideva, ha cominciato a leggere, ha letto La sincronicità e altri saggi, anche Sogni, ricordi, riflessioni, e è stato talmente colpito che lui chiamava Jung il mio fratello maggiore. Mentre Bernhardt era il mio vero padre, Jung era addirittura il fratello maggiore, cioè lui sentiva proprio una consonanza tale che andò nel 1976 in pellegrinaggio alla torre di Jung, sul lago di Bollinger, e noi questo lo raccontiamo nel film, ed è una cosa che lui racconta in una lettera a Simenon, che condivideva la sua passione per la visione junghiana, e in cui racconta appunto di aver avuto accesso alla stanza segreta di Jung, cosa che la famiglia non ha permesso a nessun altro.
Grazie, grazie mille.
Grazie a te, saluto tutti.
E questo è Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.